Every generation must write its own chapter and define its own legacy.
Hiba Abu Nada, شابة فلسطينية من غزة.
Oui, je vous confirme que nous avons enclenché un nouveau front populaire.
Este momento en la historia en que las mujeres tenemos voz y liderazgo.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
Buonasera ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare e Popolare Network.
Sommario della puntata, speciale 11 settembre, da New York a Santiago del Cile. 25 anni fa, dopo l'attentato alle Torri Gemelle, la Casa Bianca trasformò empatia e solidarietà internazionale in una guerra perenne, ma negli Stati Uniti sopravvivono gli anticorpi. In Cile, invece, per la prima volta dalla fine della dittatura, c'è un governo nostalgico del pinochetismo e a 53 anni dal golpe non ci saranno commemorazioni pubbliche. Guerra in Iran, dazi e rapporti con gli Stati Uniti di Trump. A Delhi da domani si riuniscono gli 11 paesi dei BRICS. Grande attesa per un possibile bilaterale tra Xi Jinping e Modi. Il genocidio degli algoritmi. Il sistema di intelligenza artificiale dietro alle uccisioni di massa nella striscia di Gaza, raccontato dal documentario NASA, accolto a Venezia con 25 minuti di applausi. Diario dall'Iraq. Le nuove generazioni non si arrendono ai vecchi schemi e provano a cambiare il paese. Sull'app ufficiale di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
Colpo al cuore degli Stati Uniti, tre aerei dirottati da kamikaze sulle Torri Gemelle di New York e sul Pentagono, migliaia di morti e feriti. Bush e il governo in un rifugio segreto, New York paralizzata, sgomberata mezza Manhattan, chiuso lo spazio aereo, chiuse le frontiere con il Messico, panico internazionale, precipitano le borse, allerta militare in tutto il mondo, il Parlamento italiano sospende i lavori, un attacco di grande complessità, nessuna pista, condannano l'attentato anche i talebani e i palestinesi, è la Pearl Harbor del terzo millennio, ma questa volta il nemico è sconosciuto.
A New York la scena è apocalittica, Lorena Luciano era vicinissima alle Torri Gemelle.
Quello che si vede è una nebbia di fumo nero, non si riesce a respirare, la gente è impazzita, la città è veramente sommersa dai rumori e non si può passare, non si può camminare, bloccano anche con una violenza pazzesca. È drammatico, qui siamo proprio davanti, sembra che tutti corrono, non si capisce bene che cosa succede. Dopo il collasso dell'ultima torre è un pandemonio. C'è più che panico, completamente tutto bloccato, non ci si può muovere, tutti gli ospedali sembrano essere pieni, non ci sono più autoambulanze e comunque è stato fatto questa organizzazione con i vigili del fuoco che però sembrano impossibilitati anche a passare. C'è stata una ritonificata. Sono apparsi tutta una serie di captions scritti dicendo di non muoversi, i ponti sono chiusi, i tunnel sono chiusi, gli aeroplani sono bloccati, metropolitane bloccate, non ci si può muovere in macchina.
Marina è una cittadina italiana che abita a New York, ci ha chiamato nel pomeriggio.
Sono stata svegliata dall'esplosione, dalla mia finestra vedo fumo, non posso muovermi, non posso andare da nessuna parte, sto cercando di rintracciare amici che vanno a scuola e passano la mattina dal World Trade Center, i cellulari non vanno, c'è un panico totale, non mi sembra vero, no, sono nel panico come tutti. Sono dall'altra parte del ponte di Brooklyn a Williamsburg, Bedford Avenue, e sono stata svegliata da un boato allucinante, pazzesco, cioè mi sembra ancora una cosa surreale, non vera, che sta accadendo a New York adesso 2001 stamattina nella vita di tutti, non è pazzesco.
25 anni fa l'attentato alle Torri Gemelle, quello che avete appena sentito è come il nostro giornale radio dell'11 settembre 2001 raccontò quella giornata mentre accadeva. La nostra collaboratrice da New York, Marina Catucci, era lì quel giorno e questo è il suo ricordo oggi ai microfoni di Elisa Graci.
Allora, ero a casa mia, che non è lontanissima in linea d'aria da dove si trovavano le Torri Gemelle, dove adesso c'è la Freedom Tower, e mi stavo svegliando quando mi ha chiamato un mio amico e mi ha detto: guarda che deve esserci successo qualcosa, ma c'è un incendio in una delle due torri. Mi stavo preparando per uscire per andarla a vedere e mi ha richiamato poco dopo e mi ha detto: guarda, cioè, deve essere invece successo qualcosa di diverso, perché ho appena visto un aereo entrare nella seconda torre. Da là in poi è stato tutto il resto. Poco prima che mi chiamasse questo amico per dirmi dell'aereo nella seconda torre, avevo sentito un grosso arrivare da fuori, probabilmente tutte le persone che avevano visto la stessa cosa che aveva visto il mio amico. E io sono andata sul tetto di casa, perché dal tetto di casa mia si vedevano appunto le due torri, a vedere queste torri in fiamme, vederla, ecco, quelle che poi sarebbero cadute. Sul tetto c'era tutto il palazzo in pratica. E io facevo su e giù da casa al tetto, perché è la prima volta che ho iniziato a collaborare con Radio Popolare.
25 anni fa, fa impressione dirlo, ma è così. Beh, insomma, ce ne sarebbero di cose, di riflessioni da fare su come la New York di oggi rispetto alla New York di 25 anni fa. È successo di tutto nel frattempo, Marina. È successo Obama, è successo Trump, adesso c'è Mandani. Insomma, gli Stati Uniti hanno visto di tutto in questi 25 anni. Ma oggi, proprio nel 2026, com'è diciamo, l'atmosfera, anche ricordando quel periodo?
Guarda, ti dico una cosa che sembra una provocazione enorme, no? New York, più che il resto degli Stati Uniti, dalle grosse batoste ne esce veramente meglio. Cioè, in quel momento c'è stata un'apertura di occhi collettiva che è stato: ma che stiamo facendo noi al resto del mondo? Perché forse non se ne erano accorti. C'è stata quello che è nato il Tribeca Film Festival per volere di De Niro, proprio per risollevare il quartiere di Tribeca, il più colpito dagli attentati, da questo buco nero dove era caduto, no? E la prima edizione del Tribeca Film Festival si è chiamata "Perché ci odiano?" E veniva da dire: ma due domande ve le siete mai fatte? E da là quindi c'è stata questa presa di coscienza collettiva. Poi una grossa presa di coscienza collettiva è stata nel 2008 con il tracollo della Lehman Brothers, quindi praticamente il tracollo del sistema capitalista come lo conosciamo. E tutti: ma vedere che questo capitalismo non succede, proviamo a dare una chance al socialismo. E da là Bernie Sanders, il re, e adesso Zoran Mandani. Quindi da ogni sberla New York si ripiglia meglio di come era prima, ne riesce a fare tesoro. Ci sono 8 milioni 600 mila persone che le elaborano contemporaneamente, e quindi riesce a venirne fuori meglio. Anche per questo si è passati da una città che comunque era stata investita da un'ondata di islamofobia a una città che ha eletto il suo primo sindaco musulmano, socialista, millennial. Ci sono molte etichette che possono essere applicate a Mandani, nessuna delle quali sarebbe stata appealing, vincente nel 2001.
Eh sì, quindi questo accade 25 anni dopo, una città appunto che, come dicevi, si risolleva dopo queste batoste incredibili. È una città, forse una delle poche città che ci fa sperare, no?
Io una cosa ti voglio dire, tu hai detto sperare, in effetti quello che sta caratterizzando New York in questo periodo, anche questi 25 anni dopo l'attentato delle Torri Gemelle, è speranza. Si respira una grande aria di speranza a New York in questo periodo qua, proprio non di resilienza e di ce la possiamo fare, proprio di speranza. Cioè, di nuovo questa parola che era arrivata con Obama nel 2008, che ricorre, hope. C'è speranza, quindi io direi che questo 11 settembre, 25 anni dopo, in questo momento è caratterizzato da questo.
Quest'anno per la prima volta il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha scelto di non presenziare alle commemorazioni di New York a Ground Zero, ma è andato invece al Pentagono. Come ci dicono le scritture, ha detto Trump nel suo discorso di oggi, la luce splende, l'oscurità non ha potuto sopraffarla l'11 settembre. Ci ha ricordato il terribile potere dell'odio. I 25 anni trascorsi da allora ci hanno mostrato il potere ancora più grande dello spirito americano di resistere, prevalere e vincere. Gli effetti e le conseguenze di quel giorno e della risposta che gli Stati Uniti hanno dato all'attentato, in effetti, sono stati enormi e ben visibili ancora oggi. Sentiamo Shawky Senussi.
L'11 settembre, raccontato da Bruce Springsteen o registi come Champagne, Oliver Stone, è una storia di dolore e di resilienza. L'America ferita in ginocchio ricevette attestati di solidarietà da tutto il mondo. 26 giorni dopo, quando Bush invase l'Afghanistan per stanare la leadership del Qaeda, nessuno fiatò, nonostante le numerose vittime civili. Forte di quel sostegno internazionale, il presidente Bush, il vicepresidente Dick Cheney e il segretario alla difesa Rumsfeld decisero di superare tutte le linee rosse della legalità negli Stati Uniti e nel mondo. Cominciava a essere troppo anche per chi in quei mesi era disposto a giustificarlo come legittima difesa. Quel capitale di simpatia internazionale fu infatti dilapidato in meno di 2 anni. La goccia che fece traboccare il vaso fu l'invasione dell'Iraq, un paese che non possedeva armi di distruzione di massa né aveva legami con Bin Laden. Milioni di persone scesero allora in piazza per protestare contro la guerra, al punto che il New York Times dedicò un editoriale al fenomeno, dal titolo emblematico «L'opinione pubblica è la seconda potenza mondiale». Nonostante tutto, l'America conservava ancora gli anticorpi per denunciare i fuorilegge della Casa Bianca. Lo dimostrano una serie di inchieste che negli anni successivi squarciarono il velo sugli abusi commessi in nome della guerra al terrore. Nel 2005 l'inchiesta di Dana Priest sul Washington Post svelò la rete di prigioni clandestine gestite dalla CIA tra Europa e Asia. Nel 2004 il militare John Darby, consegnando le foto scattate dai colleghi e le inchieste di Seymour Hersh, fecero esplodere lo scandalo del carcere iracheno di Abu Ghraib, rivelando le torture sistematiche inflitte dai Marines ai detenuti iracheni. E nel 2007 l'ex agente CIA John Kiriakou denunciò in TV il waterboarding, permettendo finalmente di chiamare l'annegamento simulato con il suo nome, tortura di Stato. Infine, nel giugno 2013, l'ex consulente NSA Edward Snowden svelò la verità sulla sorveglianza digitale globale, dando vita al cosiddetto Datagate. La guerra al terrore voluta dai Teocon ha reso il mondo un posto meno sicuro. Basti pensare che l'ISIS è nata e cresciuta proprio nell'Iraq occupato dagli Stati Uniti. Durante la sua visita a Tel Aviv nell'ottobre 2023, all'indomani dell'attacco del 7 ottobre, Joe Biden rivolse un avvertimento esplicito a Netanyahu: non farsi accecare dalla rabbia per non ripetere gli errori commessi dagli Stati Uniti dopo l'11 settembre. Un riferimento implicito alla risposta dell'amministrazione Bush che portò alle invasioni prolungate di Iraq e Afghanistan a un costo strategico, umano e di reputazione internazionale altissimo per Washington. Il diritto internazionale e i nuovi ordini mondiali subirono così i primi pesanti colpi. E le associazioni per i diritti umani, i movimenti pacifisti che scendevano in piazza contro le guerre di Bush avevano visto giusto.
Sulla app ufficiale di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
L'11 settembre è un giorno importante anche per un altro paese americano, il Cile. 53 anni fa, infatti, con un colpo di stato militare veniva rovesciato il governo di Salvador Allende e si instaurava la dittatura di Augusto Pinochet, durata fino al 1990. Per la prima volta da allora il Cile è oggi governato da un presidente apertamente nostalgico della dittatura che mira ad un pericoloso revisionismo storico, Antonio Kast. Quest'anno, per la prima volta dal ritorno della democrazia, il governo cileno non ha organizzato una cerimonia ufficiale. La decisione ha suscitato critiche anche all'interno della maggioranza. Il governo ha difeso la scelta, sostenendo la necessità di concentrarsi sulle priorità attuali e di guardare avanti. Valeria Schroeter ne ha parlato con Rodrigo Bustos, direttore di Amnesty International Cile.
È una data che è sempre un po' difficile per la società cilena, c'è una ferita aperta per tutti i crimini, le violazioni sistematiche ai diritti umani che sono state commesse, fatte dal regime di Augusto Pinochet. Ci sono ancora migliaia di persone desaparecidas, di persone che sono state uccise, torturate e che non hanno giustizia. E purtroppo, dopo 53 anni del colpo di Stato, il Cile sta in un periodo nel quale è avanzato molto il negazionismo. Ci sono molti politici di ultradestra che giustificano, minimizzano, negano i crimini di lesa umanità che sono stati fatti in quel periodo molto molto brutto della nostra storia.
Il Cile è guidato ora dal presidente Kast, che viene definito come il più a destra dai tempi di Pinochet. Kast sta anche spingendo per avere l'indulto delle forze dell'ordine che hanno compiuto la repressione delle proteste nel 2019.
Oggi abbiamo come presidente José Antonio Kast, che senza dubbio è un leader di ultradestra, di estrema destra, molto orgoglioso di questo, molto vicino a Trump, a Orban di Ungheria, a Milei in Argentina, a Bolsonaro in Brasile, ed è molto importante che tutti sappiamo che questi diversi partiti di estrema destra sono molto uniti, hanno una forma di fare politica molto vicina, e questo si sta vedendo anche questo mese in Cile, perché sono venuti molti di questi presidenti o dirigenti dei partiti di estrema destra qua in Cile. Quindi siamo in un momento dove non solo abbiamo il problema del negazionismo rispetto alla dittatura di Pinochet, ma anche la possibilità di avere leggi e politiche che vadano incontro il rispetto delle libertà in questo proprio periodo storico.
E hai parlato di libertà, come ultima domanda volevo proprio chiederti dal tuo punto di vista, dal punto di vista di Amnesty, qual è la situazione oggi in Cile?
Abbiamo un governo che nel nome della sicurezza sta cercando di fare approvare certe leggi che o anche modificazioni alla Costituzione che possono diventare una limitazione alla libertà di tutte le persone. E quindi siamo in un momento dove, come in altri paesi dell'America Latina e del mondo, presidenti che sono stati eletti in maniera democratica stanno cercando di portare avanti alcune politiche che possono diventare molto molto gravi rispetto alle libertà di tutte le persone, in questo caso del paese, del Cile. E quindi per organizzazioni come la nostra, come Amnesty International, è un momento nel quale dobbiamo fare resistenza rispetto a tutte queste leggi che sta cercando di portare avanti il governo di José Antonio Kast.
Torneremo a parlare dell'11 settembre cileno domani a Terzo Tempo, che ritorna per una nuova stagione a partire dalle 11 del mattino.
Esteri, Radio Popolare, Popolare Network, dal lunedì al venerdì dalle 19 alle 19.30.
Domani inizia a New Delhi in India il vertice dei paesi BRICS. Questa mattina è arrivato nella capitale indiana Vladimir Putin, domani arriverà il presidente cinese Xi Jinping nella sua prima visita nel paese dal 2019. Il contesto in cui si riuniscono gli 11 paesi è di grande turbolenza geopolitica, dal conflitto in Medio Oriente a quello in Ucraina, e su tutte le tematiche incombe l'ombra di Donald Trump. Sentiamo Gabriele Battaglia.
C'è molta attesa per il summit dei BRICS, che questo weekend vedrà i leader di 11 paesi emergenti riunirsi a Delhi, paesi che rappresentano il 49% della popolazione mondiale, il 40% del PIL e il 26% del commercio internazionale. Bisogna distinguere due piani: quello dei BRICS come organizzazione, o meglio piattaforma per la cooperazione e la consultazione tra 11 paesi in via di sviluppo, come si definisce, e quello invece degli incontri bilaterali che verranno durante il summit. Sul primo piano teniamo presente che saranno seduti allo stesso tavolo, per esempio, Iran, Emirati Arabi e Arabia Saudita, non certo in buonissimi rapporti di recente. L'India, che fa gli onori di casa, ha invece problemi con la leadership della Cina all'interno del gruppo, tuttavia cercherà con ogni probabilità di spingere per un comunicato congiunto alla fine dei lavori e soprattutto per ottenere qualche risultato pratico, però senza prendere di petto Washington e Donald Trump, che più volte si è espresso sia contro i BRICS sia contro l'eventualità che prima o poi abbandonino il regime del dollaro creando una moneta comune, con tanto di minacce di tariffe del 100% per tutti i paesi BRICS. Probabile invece che Russia e Iran vogliano una presa di posizione più netta che sottolinei come siano gli Stati Uniti i grandi destabilizzatori dell'ordine globale. Tutti i BRICS contestano in diversa misura i dazi, le guerre, i diktat di Washington, ma quando si passa alle cose da fare i distinguo sono infiniti. Insomma, l'organizzazione o piattaforma che deve far vedere soprattutto ai paesi del sud globale che c'è e che è una valida alternativa all'Occidente collettivo, ma è difficile capire come. È possibile che arrivi almeno qualche annuncio economico-finanziario? Russia e Cina spingono molto in questo senso. I ministri delle finanze, i governatori delle banche centrali, dei BRICS, si sono già incontrati e hanno chiesto una riforma delle istituzioni finanziarie internazionali come il Fondo Monetario e la Banca Mondiale, una riforma che dia un peso maggiore alle economie emergenti. Il secondo piano è quello degli incontri bilaterali e c'è molta attesa soprattutto per quello tra Modi e Xi Jinping, che arriva a Delhi domani, si ferma un giorno in quella che è la sua prima visita in India dal 2019. Se ci va e si incontra con Modi potrebbe significare che i due hanno qualcosa di importante da annunciare. L'obiettivo minimo è comunque quello di stabilizzare le relazioni politiche che spesso vanno fuori giri per via delle controversie territoriali, soprattutto in Himalaya, e anche commerciali. Per esempio l'ufficio antifrode indiano sta attualmente indagando su Xiaomi, grande industria tecnologica cinese, e questo non piace sicuramente a Pechino.
Fare Radio Popolare. Abbonati per sostenere l'informazione indipendente.
NASA, il documentario sul genocidio a Gaza dei premi Oscar Yuval Abraham e Rachel Zor, che è stato presentato ieri a Venezia, come abbiamo raccontato anche qui a Esteri, ha ricevuto 25 minuti di applausi. Il film rivela con interviste a 24 funzionari e soldati dell'intelligence israeliana i dettagli dei sistemi alla base dell'uccisione di massa dei civili palestinesi nella striscia. Sentiamo Marco Schiaffino.
Presentato all'83esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, NASA riaccende i riflettori sulle modalità dell'intervento militare israeliano nella striscia di Gaza e mette in luce gli aspetti più inquietanti legati allo sterminio di civili palestinesi attuato dall'IDF nel corso delle operazioni sul terreno. Il documentario è stato diretto da Yuval Abraham e da Rachel Zor, vincitori del premio Oscar per No Other Land, e riprende in buona sostanza l'inchiesta del magazine Pew972 in collaborazione col Guardian, che ha rivelato il dietro le quinte delle operazioni dell'esercito israeliano a Gaza. In quell'occasione gli autori dell'inchiesta hanno rivelato l'esistenza di un sistema di intelligenza artificiale, battezzato con il nome di Lavender, utilizzato dall'esercito israeliano per selezionare come bersagli e supposti membri di Hamas. L'identificazione avviene attraverso l'uso di un algoritmo che analizza intercettazioni telefoniche, dati reperiti dai social network e informazioni documentali ottenute dall'intelligence di Tel Aviv. Un sistema che, secondo gli esperti che ne hanno analizzato le caratteristiche, si presta con estrema facilità alla creazione di falsi positivi. In altre parole, rischia di identificare come militanti dei cittadini palestinesi che hanno poco o nulla a che fare con la resistenza armata. Basta un legame di parentela con un membro di Hamas o elementi oggettivi come un cambio frequente di SIM telefonica per finire nell'elenco dei bersagli. Quello denunciato dagli autori dell'inchiesta, in sostanza, è un sistema completamente deumanizzato, in cui l'algoritmo seleziona i bersagli sulla base di parametri discutibili e i soldati eseguono gli attacchi senza alcuna verifica, affidandosi completamente alle indicazioni dell'algoritmo. A rendere ancora più sconcertante il quadro sono le modalità degli attacchi portati bombardando gli edifici civili in cui vivono i presunti membri di Hamas nel corso della notte, per sorprenderli nel sonno. Il titolo del documentario, NASA, deriva dal termine con cui i soldati israeliani si riferiscono alle vittime civili di questi attacchi, considerate come effetti collaterali accettabili, in un numero che varia a seconda dell'importanza del bersaglio colpito. 20 civili sacrificabili per eliminare un membro di basso livello, nessun limite nel caso di esponenti di primo piano dell'organizzazione palestinese. Il documentario realizzato da Yuval Abraham e Rachel Zor riprende la storia, mettendo in primo piano le testimonianze degli ufficiali israeliani, che hanno fornito le informazioni nel corso dell'inchiesta. rigorosamente tutelati da un assoluto anonimato attraverso l'alterazione della voce e l'offuscamento del volto, i 24 membri dell'IDF che hanno collaborato alla realizzazione del lungometraggio raccontano nei dettagli il modus operandi descritto 2 anni fa dall'inchiesta di Più972 e Guardian. Se la pubblicazione di articoli sulle due testate ha fatto un discreto rumore nel 2024, i 25 minuti di Standing Ovation che hanno accolto il film a Venezia sono un segnale incoraggiante. Forse le testimonianze dirette riportate nel documentario riusciranno a fare breccia in un'opinione pubblica che sembra sempre più assuefatta all'assordante silenzio che circonda Gaza.
E chiudiamo con l'ultima puntata del diario dall'Iraq a cura dell'inviato Emanuele Valenti. Oggi ci parla delle nuove generazioni irachene. Prima però una buona serata a tutti e tutte da Martina Stefanoni e un buon weekend.
Non possiamo stare a guardare, dobbiamo essere parte del cambiamento, anzi possiamo farlo solo noi. Kadim ha 26 anni, lavora in un'agenzia di marketing ma fa anche l'attivista. Ha cominciato con le proteste dei giovani del 2019 ed è andato avanti fino a oggi, cercando di denunciare le violazioni dei diritti umani e le violenze delle forze di sicurezza e dei gruppi armati. Non dobbiamo ripetere gli errori della generazione precedente, continua Kadim sorseggiando il suo caffè. Si sono affidati alle elezioni, ma così hanno solo tenuto in piedi un sistema settario. L'Iraq ha una popolazione molto giovane. Alcune stime dicono che il 60% circa abbia meno di 25 anni. Va da sé che il paese di domani lo faranno loro. Kadim, una passione per il cinema e per la musica, dall'heavy metal a Bach passando per i Daft Punk, ha a cuore la democrazia. Voglio vivere in un paese rispettabile, dove i cittadini abbiano diritti e doveri. Gli chiediamo se sia supportato dalla famiglia. No, i miei genitori dicono che non cambierà nulla, che il mio è solo tempo perso. Un salto generazionale che pesa tantissimo. Sono tanti i modi con i quali si può dare un contributo al proprio paese, si può provare a cambiare le cose. Zainab, 33 anni, ha affittato una piccola stanza al 6° piano di un grosso edificio appena costruito. Ci sono diverse società, ma anche liberi professionisti. Zainab indossa i jeans, ha i capelli legati e un trucco leggero, il capo non è coperto. La mia passione è l'educazione, voglio aiutare i giovani iracheni a connettersi con il mercato del lavoro. Collabora con il governo, ma soprattutto con scuole e università, anche compagnie private, quelle che ci sono. Il sistema iracheno è molto rigido, ci spiega, e sinceramente non credo sia possibile cambiarlo, dobbiamo creare flessibilità intorno. Anche il sistema educativo, aggiunge, il sistema educativo tradizionale è spesso inutile. Prima di salutarci, Zainab ci tiene a sottolineare come l'educazione dei giovani non sia tra le priorità delle autorità irachene, alle prese con potere e sicurezza. Peccato, riflette, perché senza stimoli allo studio e alla ricerca di un futuro migliore, i giovani rischiano di essere inglobati e risucchiati un'altra volta dal vecchio sistema e quindi di creare altri problemi di sicurezza, un circolo vizioso. Rimane il suo ottimismo. Faremo del nostro meglio. Tornate a vedere tra un po' di tempo.
Avete ascoltato Esteri, un magazine di Radio Popolare.